Todo cambia. Attualità e cultura con Raffaele Palumbo.
Le 8.37, la puntata di quest'oggi è lunedì 4 dicembre 2017, bentrovati.
Una bandiera di guerra del Secondo Reich appesa in una delle stanze della caserma dei carabinieri del 6° Battaglione di Firenze, poco distante dal Ponte Vecchio, ci prestano servizio anche alti ufficiali. Si tratta di uno dei simboli utilizzati durante le manifestazioni dai gruppi nazisti e xenofobi di tutta Europa. Un fatto vergognoso, l'arma deve chiarire, reagisce subito così il ministro della difesa Roberta Pinotti, che prosegue: chi espone una bandiera del Reich non può essere degno di far parte delle forze armate italiane. Pochi giorni fa a Como un gruppo di nazi skin ha inscenato un blitz in un centro di accoglienza profughi, in 13 sono stati denunciati dalla Digos per violenza privata. In quelle ore, di fronte alle parole di Matteo Renzi che parla di reazione timida da parte di alcune frange politiche, il leader leghista Matteo Salvini replica: il problema dell'Italia è Renzi, non il fascismo che non può tornare. Casi su casi, episodi dopo episodi, a metà novembre, durante una partita di seconda categoria, un giocatore mostra sulla maglietta i simboli della Repubblica di Salò mentre si dirige verso il pubblico. E così il calcio è tornato al centro delle polemiche dopo la vicenda di Anna Frank con la maglietta della Roma. Per tanto tempo si è creduto che certe parole e certe idee avessero perso la loro potenza, e invece c'è chi gira con le t-shirt dedicate, aumentano gli slogan razzisti, c'è chi inneggia alla supremazia bianca, e sembra solo l'inizio di un clima che rischia di deteriorare con effetti irrevocabili.
Era l'apertura della Repubblica, di altri giornali di ieri, la storia di copertina del discarico G24, in questo momento la bandiera nazista, che poi è una bandiera del secondo Reich, della Marina, dell'imperiale, non del terzo Reich, però viene usata, come dire, per similitudini stilistiche tra il secondo e il terzo Reich, e il carabiniere in questione, la caserma fiorentina, ha detto: ho fatto una leggerezza, perché di solito poi queste vicende vengono derubricate a leggerezze, come il calciatore appunto che ammazza Botto ha detto: no, ma io non ero un salutatore romano, stavo salutando mio padre. Il Matteo Calì, con il suo video, il sito di Firenze, ha tirato fuori questa storia. Buongiorno Matteo, bentrovato, grazie.
Buongiorno Raffaele, grazie a te e ai suoi ascoltatori.
Che idea ti sei fatto? Prima di tutto diciamoci la verità, abbiamo sempre saputo che, a fronte di tanti poliziotti carabinieri bravissimi, ovviamente, ci mancherebbe altro, però certe simbologie nelle caserme non sono mai mancate nel nostro paese.
Infatti, e io, se posso, mi permetto di fare una piccola parentesi iniziando. Io nel mio servizio ho specificato che si trattava una bandiera del secondo Reich. Poi
certo,
si fa la strumentalizzazione nel tentativo di sminuire un fatto di una gravità assoluta, tentando adesso di fare un giochino. Diciamo che il popolo haters nazifascista si è scatenato sui social network, il giochino che quella bandiera è della Repubblica, è della Marina Militare Tedesca. Questo è un giochino a cui non possiamo starci, perché quella bandiera rappresenta oggi i simboli dei gruppi neonazisti e skinhead d'Europa, e purtroppo anche d'Italia, con l'esperienza che abbiamo avuto negli ultimi giorni.
Hai fatto una riflessione importante, perché quella bandiera viene usata nelle sfilate di gruppi neonazisti, punto e basta. Quindi stiamo a fare questione di lana caprina.
No, veramente, io credo che proprio, cioè, capisco che social network, bisogna armarsi,
certo,
sui social è molto più semplice che nella società civile parlare e poter esprimere la propria opinione, però ecco, purtroppo il giochino delle foto non funziona, perché queste persone vanno purtroppo nelle piazze a manifestare odio antisemita, odio razziale, e purtroppo sono effigi neonaziste.
È così.
Neonaziste, altrimenti, scusa la precisazione, è dovuta al fatto che se ci fosse stato, perché qui il giochino è molto sottile, perché questi purtroppo poi lascia il tempo che trova il loro sfogo, però bisogna registrare diciamo così, un tentativo di far passare come una fake news da parte di alcuni quotidiani nazionali questa notizia. Non è una fake news, è un fatto di una gravità assoluta.
Non c'è alcun dubbio.
Lo rimarco, perché da giornalista credo che nel mondo dei social di oggi sia importante far passare quelli che sono servizi di informazione e di cronaca rispetto a quelle che sono le bufale che purtroppo
non c'è dubbio. Ma tu che idea ti sei fatto rispetto a quella
che
anche la mia riflessione iniziale?
Con un 24enne, e un 24enne che si giustifica dicendo che parla di storia, io perché non dovrei credergli? Tuttavia mettere una bandiera di uno Stato italiano, una bandiera appunto che nulla ha a che vedere con noi, già di per sé lascia il tempo che trova. Ma soprattutto ritorno all'età di questo giovane carabiniere per dire che un sentimento di rabbia sociale e di odio indiscriminato, soprattutto in nuove generazioni, sta attecchisce in maniera piuttosto forte, soprattutto sul terreno dell'ultradestra nazionalsocialista, nazista, razzista e fascista, perché a questo punto si deve fare un tutt'uno. Io sono purtroppo sconvolto da quello che ho visto, è una cosa che non mi ha fatto per nulla piacere pubblicare. Ho chiamato i carabinieri della caserma Val di Sera prima di pubblicare il servizio,
che ti hanno detto?
Ho avuto un grande scrupolo di coscienza,
certo.
Devo dire proprio la verità, proprio sono rimasto veramente io molto molto colpito da questa cosa, perché io non è una cosa che mi ha fatto piacere dare questa notizia, perché è un fatto di una gravità assoluta. E loro mi hanno detto con grande imbarazzo che non ne sapevano nulla, ma io ho creduto alle prime parole ovviamente del comandante della caserma, il quale mi ha detto io non ne so nulla, sarebbe un fatto gravissimo, vado a verificare. Poi sono stato richiamato prima di pubblicare il servizio e mi è stato detto che non vedevano la bandiera, mi è stato anche detto se per caso avessi sbagliato edificio,
certo.
A quel punto gli ho detto se vuole darmi... Io le dico, ho delle foto e un video con la bandiera, se vuole fare una dichiarazione, io sono qui per ascoltarla.
A proposito del 24enne, c'è un tema che riguarda una gigantesca ignoranza di fondo, diciamo così, da una parte.
Assolutamente, il problema io vorrei citare, perché meglio di lui credo non ci sia stato, perché qui se no si fa la caccia veramente a... Qui è un problema culturale, io cito il procuratore militare, è un problema culturale di formazione. Questo è un problema grandissimo. Questo ragazzo è in ferma volontaria da 4 anni, ha firmato una ferma volontaria per 4 anni, è da maggio del 2016 alla caserma Val di Sera. Io credo, presumo, penso che quella bandiera sia lì da maggio del 2016. Il problema culturale è gigantesco e rischia di, appunto, se le nuove generazioni non riescono a capire che la divisa dell'Arma dei Carabinieri, come della Polizia di Stato, ma in particolare dell'Arma dei Carabinieri, è una missione, allora è un problema. Perché se andiamo a sfogare la rabbia sociale, diciamo così, anche all'interno di quelle che sono le nostre forze dell'ordine,
è finita, è finita. Non so se hai notato, ci sono alcuni giornali che hanno ospitato in questo tempo anche, come dire, quei commenti a dire che il fascismo non esiste, il tema non si pone. Adesso invece pubblicano grandi carti, grandi mappature dell'arcipelago dell'estrema destra in Toscana. Cioè...
Soprattutto perché quello che noi dobbiamo registrare è che purtroppo la Toscana, soprattutto Firenze, città che si è liberata da sola appunto dalla dittatura, dall'oppressione tedesca nazifascista, è una città dove comunque c'è una realtà che non possiamo far finta di non vedere, che è una realtà anche nei quartieri più popolosi, che sta crescendo giorno dopo giorno. C'è Forza Nuova, fa le passeggiate alle piagge.
Infatti
io non lo dico.
No, non c'è alcun compiacimento della cosa. Noi registriamo i fatti, poi ciascuno dà le sue conclusioni, chiaro, non c'è dubbio.
Registriamo i fatti. Questo purtroppo però è anche dato, e io lo dico da cronista, da una situazione, ora abbiamo parlato di Firenze, parliamo di zone popolose dove nessuno se ne occupa di queste zone popolose, dove si lasciano mega strutture abbandonate, faccio sempre riferimento alle piagge, in mano allo spazio clandestino. E questo non va bene, perché in uno stato civile tutti abbiamo, anche nelle zone più popolose, le persone con più difficoltà, che poi si sbaglia ad asserragliare, a metterle tutte in questi quartieri che poi diventano veramente delle vere e proprie città nelle città, nessuno li tutela, perché sono i più deboli. Questo è un problema sociale.
Grazie,
noi stiamo
Matteo
rischiando di incattivirci e non va bene.
Matteo, ti saluto, visto che abbiamo iniziato, come dire, con un riferimento storico, lo storico Roberto Bianchi ci ricorda che nel centenario di Caporetto la bandiera quella lì è la bandiera contro cui combattevano i nostri nonni ai tempi di Caporetto, esatto, per intenderci, ma non credo che il carabiniere in questione non sappia forse nemmeno che cosa, di che cosa è Caporetto, probabilmente su questo bisognerà fare riflessioni aggiuntive. Matteo Galli, il sito di Firenze, grazie, buona giornata,
grazie,
buon lavoro.
Voi, buon lavoro a voi, grazie a voi.
Sebbene tornati da poco dal Marocco sahariano con i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, tra poco parleremo del nostro prossimo viaggio in India a fine febbraio, a marzo, sono ormai già due gruppi, tra l'altro verrà insieme alla nostra Rossana Mamberto, insieme a Bocconi che ci racconterà della terza tappa di questo viaggio nell'India meridionale, avremo Selvaggia Velo, anche perché si parte con il Festival del Cinema Indiano River to River. Prima però Pippo Russo, come tutti i lunedì mattina, buongiorno Pippo, ben trovato.
Buongiorno a te, agli ascoltatori, e bentornato.
Grazie Pippo, ti ringrazio tanto. Più che di Fiorentina, a me divertirebbe tanto parlare del Benevento, per la verità. Non so se
ma
sei...
guarda, era proprio il tema che ho scelto per la settimana, e quindi ne parleremo.
E allora partiamo dalla Fiorentina, questa vittoria 3-0 col Sassuolo.
Ma è una vittoria chiara, limpida, contro una squadra, a dire il vero, molto modesta, che nonostante il cambio di allenatore ha confermato di avere gravissimi problemi. Però per la Fiorentina l'importante era vincere, era mettere in classifica degli altri punti, lo ha fatto bene in modo convincente, e sono punti importanti non tanto per la classifica, perché comunque quello attuale rimane un campionato spaccato in tre, la Fiorentina sta e pare destinata a rimanere in questa fascia di mezzo larghissima. È importante soprattutto perché quantomeno la squadra comincia ad avere un'identità, era quello che si chiedeva a questa squadra, a questo allenatore, piano piano forse qualcosa sta venendo fuori.
E invece di questo Benevento, che è stata la cosa, come dire, piacevole anche di questa domenica, che mi racconti?
Ma guarda, di questo Benevento io ti racconto il fatto che noi adesso la stiamo vivendo ancora come un fatto di cronaca, perché è successo tanto ieri, ma questa è una partita che probabilmente rimarrà nella storia e che continuerà a essere raccontata e mitizzata negli anni, nei decenni a venire, perché tu immagina la squadra che sta ancora a zero dopo 14 giornate, che ormai ha sicuramente consolidato i record negativi di tutti i campionati, e che però riesce ad acciuffare contro un'avversaria blasonata come il Milan il pareggio al 95esimo grazie al gol di testa di un portiere, sembra una storia uscita dalle pagine di Osvaldo Soriano. È una roba da realismo magico che pensiamo sempre sia troppo letteraria e troppo caricaturale
per
entrare
bene
nella realtà, invece è successa davvero. Guardate, ribadisco, per il momento ancora ce l'abbiamo troppo vicino temporalmente questo episodio per capirne la portata, ma un giorno se ne continuerà a parlare come di un evento mitico, e magari fra 30 anni qualcuno dirà: ma chissà se è successo davvero, se ci stanno prendendo per i fondelli.
O fra 5 qualcuno ci ha scritto un libro, Pippo, chi lo sa?
Assolutamente, sicuramente tu.
Il professor, non credo.
Immaginavo.
Ti auguro buona settimana, ben
buona
trovato.
Buona settimana a tutti, ciao.
Le 8.55, dal 7 al 12 di dicembre al Cinema La Compagnia di Firenze, River to River, torna finalmente il Florence Indian Film Festival. L'ideatrice Selvaggia Velo, la direttrice artista, è venuta a trovarci. Buongiorno,
buongiorno
Selvaggia.
Buongiorno a
e
voi.
Ben trovata naturalmente. Come è andato a Ruba il nostro viaggio in India, tanto che abbiamo dovuto di nuovo rifare due gruppi, così i biglietti per quanto riguarda l'apertura e la chiusura del festival, di cui diremo tra poco. Lasciami salutare Rossana Mamberto. Buongiorno Rossana, ben trovata.
Buongiorno a tutti.
Rossana, diciamo brevemente le date del viaggio in India. Due gruppi, il primo è andato esaurito, ricordiamo le date.
Sì, allora, il secondo viaggio sarà dall'11 al 21 marzo, 11 giorni, 9 notti, esattamente le stesse tappe del primo viaggio. Ovviamente, come sempre, sul sito di Controradio si possono trovare tutte le informazioni.
Allora, tra poco ci racconterai la terza tappa, però Io volevo chiedere, come dire, della giornata di apertura, Selvaggio e Velo, che, come dire, quest'oggi peraltro è la conferenza stampa, quindi non
certo,
diciamo chi è l'assassino,
certo,
perché sennò
no.
Poi dopo non va bene.
No.
Però raccontiamo di questa apertura che è sempre molto bella.
Certo, beh, intanto siamo molto contenti di avere che questi 10 per l'apertura dedicati alle persone di Contradio e 10 per la chiusura siano andati, insomma, a buon fine, quindi benissimo.
Certo.
Beh, l'apertura che è fra 3 giorni, giovedì sera 8:30, noi apriamo col film che l'India porta agli Oscar. Newton, una commedia, una satira politica che ha avuto un enorme successo nei festival dove è stata durante l'anno, è stata anche alla Berlinale, e avremo in sala il produttore Manish Mundra, e con un grande attore, insomma, interpretato da un grande attore che è anche lo stesso attore del film di chiusura. E quindi è interessante vedere, appunto, per le persone di Contradio che hanno accesso a questi due. Quindi fa una parabola, perché l'apertura e la chiusura sono due storie molto diverse, e quindi c'è questo attore che interpreta entrambi i film.
Tante le chicche, tra cui anche il documentario Quel giorno, la morte di Gandhi, sabato 9 alle 11 del mattino.
Esattamente.
Eventi collaterali di cui ti chiederò tra poco. Però lasciami andare da Rossana, che ci sta raccontando a puntate. Lo faremo praticamente fino a Natale, poi naturalmente chiudiamo, perché poi fine febbraio e dall'11 marzo i due viaggi dove porteremo di nuovo una 60ina di persone abbondanti in India, questa volta nell'India del Sud, Kerala e Tamil Nadu. Dove siamo arrivati oggi, Rossana?
Allora, abbiamo lasciato i nostri ascoltatori a Chennai, da cui partiremo per Mabalipuram. Siamo appunto al 3° giorno del nostro viaggio. Una volta arrivati a Mabalipuram alloggeremo all'hotel Grand Bay Resort, anche questo un albergo bellissimo con la piscina circondata da palme, tra l'altro sulla spiaggia, e qui avremo una pensione completa. Ma prima di arrivare a Mabalipuram faremo una pausa a Kanchipuram, che è una città famosa intanto per la seta, quindi sicuramente avremo modo di andare a visitare qualcuno di questi magazzini dove poter acquistare della seta, come abbiamo fatto poi anche nello scorso viaggio.
Certo.
E poi è famoso perché è una delle 7 città sante dell'induismo. Le città sante sono appunto mete di pellegrinaggio, e si dice che in queste città siano nati delle figure spirituali o degli dei in forma di avatar, o comunque siano città che da sempre siano pervase da poteri spirituali, quindi sono città importantissime. Questa in particolare è un punto di riferimento per l'arte, per la filosofia e la cultura proprio Tamil Nadu e dell'intera India. Qui visiteremo, ci sono ovviamente tantissimi templi induisti, e visiteremo il tempio di Ekambareswara, che è dedicato al signore del mango. All'interno di questo tempio, che ha una torre alta circa 60 metri, c'è una teca dove si conserva un vecchio mango che si dice abbia 3500 anni. Comunque, da qui poi noi proseguiamo per Mabalipuram, anche questa è famosa per i suoi templi, ma ha la caratteristica, infatti è patrimonio mondiale dell'umanità anche, per le sue falesie sulla roccia, sulla spiaggia, quindi in riva al mare, tutte intarsiate con bassorilievi che raffigurano divinità, sì, animali o comunque scene provenienti dai testi sacri e dai poemi epici indiani, come il Mahabharata.
Il mamma,
spero di avere pronunciato bene.
Sì, devo dire ti stai districando fra questi nomi del sud dell'India che sono difficili, il doppio
lunghi
rispetto a quelli del nord dell'India.
Sì, esatto.
Questo non c'è dubbio, Rossana, ormai li padroneggi come fosse casa tua. Andiamo velocemente da Bocconi, se d'accordo.
Famoso anche per questa attrazione, che sono questi 5 templi in fila indiana, costruiti su 5 massi di granito che raffigurano appunto 5 carri con forme tutte diverse tra di loro. Però anche qui, Raffaele, io passerei la parola ad Andrea Bocconi, che magari ci racconta un pochino meglio che cosa è possibile vedere a Mabalipuram.
Sono stata a Mabalipuram, qua ci avrei un suggerimento. Ora, senza dubbio, voi avrete qualcuno che piega questi magnifici bassorilievi, però se noi ci limitiamo a vederli, come dire, da un punto di vista estetico, non si fa veramente un'esperienza importante. Sono quelle esperienze che vengono liquidate con un bello bello. Forse sarebbe bene, prima di partire per un viaggio del genere, andare a fare un minimo di ricerca per capire quale storia racconta il bassorilievo. Senza dubbio c'è un uomo molto importante che, se la memoria non mi falla, è sulla spiaggia di molti metri, nella roccia, sulla spiaggia. Io mi ricordo di averlo visto con stupore, con bellezza, però per esempio, appunto, sono passati tanti anni, penso che se mi fossi documentato, mi fossi anche in un modo un po' fiabesco sulla storia che veniva raccontata, me lo ricorderei meglio, ecco, e l'avrei apprezzato di più. E quindi se si riferisse ai 5 figli del re Pandava, siamo nel Mahabharata, quel fluviale poema indiano quasi inesauribile, in cui questi 5 figli rappresentano anche 5 aspetti possibili dell'eroe, che sono la saggezza di Yudhishthira, che è il fratello più importante, poi Bhima, che è la forza, e così via. Mahabharata è infinito, ma per esempio leggersi una... Anche il racconto che ne fa Narayan, non so se si trova, ma facilmente, però Narayan è uno scrittore indiano delizioso che andrebbe sempre letto prima e dopo l'India, perché la racconta benissimo, è un romanziere e ha fatto una sorta, un libretto in cui narra la storia del Mahabharata. Sarebbe bello leggerla prima di andare. Pure vedere il Mahabharata di Peter Brook, che è reperibilissimo, e quello è bellissimo, e uno si fa un'idea quando vede poi Mahabalipuram e i 5 figli, dice: ah, questo è Bhima, la forza, questo è Yudhishthira. C'è una versione da 3 ore cinematografica molto bella, e faceva una versione teatrale dal tramonto all'alba, venne anche in Italia. C'era Vittorio Mezzogiorno nella parte di Arjuna.
Giovanni Cozzini, non ci dire niente, siamo in ritardo questa mattina, per cui siamo un po' in ritardo. Rossana Mamberto, grazie, ci sentiamo mercoledì. È già andata, già salutato. Selvaggio Pelli, io so che tu hai la conferenza stampa di River to River quest'oggi, però vorremmo sapere qualcosa di più,
certo,
dei film.
Una piccola anticipazione per le persone di Controradio. Appunto, prima stavo parlando del film d'apertura, il film di chiusura. Volevo dire due parole sul film di chiusura, che ripeto è interpretato dallo stesso attore dell'apertura. Il film di chiusura, martedì 12 dicembre alle 20:30 sarà in sala il regista Hans Almeta, che è un grande regista. Il film si chiama Omertà ed è la storia vera di Omar Sheikh, che è il terrorista attualmente in prigione in Pakistan, che è stato responsabile dell'omicidio del giornalista del Wall Street Journal Daniel Pearl e di altri efferati delitti, e quindi mostra
film.
E questo film è pazzesco e l'attore è bravissimo e ci racconta purtroppo uno spaccato di vita, perché persone di questo genere esistono e continuano a esistere, quindi è molto attuale ed è molto importante.
Perché questa è la laicità del vostro festival, dove c'è dentro tutto.
Esattamente, esattamente. E racconta quindi la parabola di quest'uomo che nasce in una famiglia normale, con un padre normale, e poi va verso un estremismo sempre più esasperato per diventare poi quello che diventa. All'interno del festival ci sono tantissimi film lunghi, corti, documentari, tematiche diverse. Si affronta moltissimo il tema delle donne. È chiaro che, parlando di India, si parla molto anche di donne, quindi quindi questo, ci sono un paio di film e anche dei documentari che riguardano le donne, l'emancipazione. Il film del sabato sera, My Pure Land, è il film che l'Inghilterra porta agli Oscar, con l'attrice, è diretto da un film indiano, con l'attrice protagonista in sala. Poi ci sono documentari, ci sono anche tematiche intorno all'omosessualità, ci sono dei temi intorno al cibo. Insomma, il festival è sì diviso per sezioni, tipologie dei film, ma poi c'è un fil rouge che li collega in modo trasversale anche nelle tematiche.
È veramente imperdibile, una bellissima edizione, Selvaggia, devo dirti, con appunto una serie di eventi collaterali, sì, che hanno a che fare con la foto, con la cucina.
Esattamente, allora mostra di fotografie alla Fondazione Marangoni alle ore 18, quindi è l'evento di preapertura giovedì 7 dicembre, per poi proseguire alle 20:30 al cinema con l'apertura ufficiale del festival, col film d'apertura di cui dicevamo prima. Poi una festa, una Bollywood party venerdì 8 sera al Bu, E poi ci sono anche delle lezioni di cucina organizzate dal Cescot, quindi dicevo che abbiamo anche tutta una sezione sul food, insomma, quindi diciamo che il festival mostra un'India a 360 gradi sia da un punto di vista di tematica all'interno dei film che anche come topics, insomma, extra film, no? L'India in fondo è anche, sono anche sapori, odori,
assolutamente,
la vista, è tutti i sensi.
Anche un incontro, una conversazione dopo il film Steer.
Esattamente, sì, parleremo di cibo con due chef che si occupano, appunto un indiano e un italiano, che si occupano di cibo in modi diversi, in maniera trasversale.
Selvaggio Vello, grazie per esserci venuto a trovare.
Grazie a voi.
Il festival River to River, il Florence Indian Film Festival, dal 7 al 12 dicembre al Cinema La Compagnia. Tutti i dettagli su rivertoriver.it. Grazie Selvaggio.
Grazie.
Alle Terme Antica Querciolaia puoi immergerti in acque uniche, calde, temperate e fredde, ritemprarti con massaggi e trattamenti speciali, rinascere nella bellezza di una terra ineguagliabile. Piscine termali e centro benessere Terme Antica Querciolaia a Rapolano, Siena e su termeacqua.it.
Oggi a Teresa ho regalato una fede d'oro. Alla terra ho regalato 6 tonnellate di cianuro. Al fiume 3.000 litri di acido. Alla foresta una ferita di 10 chilometri. A Ramon lo sfratto dal suo villaggio. A Juana una malattia.
È questo l'oro che vuoi? Gioielleria Belloni presenta Ethical Gold. Dalla Colombia il primo oro che rispetta gli uomini, la terra e l'ecosistema. Ethical Gold by Gioielleria Belloni. Il bene più prezioso è la dignità. Ethicalgold.it.
A Firenze trovi Ethical Gold da Conti Gioielli, in via Gioberti 149 Rosso.
I nuovi talenti della danza toscana al Maggio Musicale Fiorentino in Bella Addormentata, attualizzazione contemporanea del balletto classico firmata dal coreografo Diego Tortelli, una nuova produzione della compagnia Junior Balletto di Toscana, 14 danzatori in una danza metropolitana fra reale e ideale, al Teatro del Maggio il 7, 9 e 10 dicembre. Info e prevendite www.operadifirenze.it. Controradio.
Le 9:09 minuti, Giovanni Cozzini, capirai che dopo una settimana di Marocco Salariano uno non è che riesce a tenere la scaletta così precisa in punta di forchetta, per cui siamo in ritardissimo.
Salam aleikum.
Walaikum salam, ce ne scuserai naturalmente, e non possiamo che parlare, come dire, di una cosa che vediamo, ma siamo diventati veramente noiosi e ripetitivi, però, come dire... prima di tutto Roberto Bianchi, che tu conosci, che è uno storico, ci ha mandato un bel messaggio dicendo: guardate che la bandiera che il carabiniere ha messo alla caserma Baldissera, che è quella del secondo Reich, la bandiera contro cui combattevano i nostri nonni. Quindi, ma che cos'è il fallimento del sistema scolastico? Cioè, questi fanno delle cose con un'ignoranza abissale di fondo, a prescindere da tutte le analisi fare. Cioè,
allora, dentro le caserme queste bandiere ci sono sempre state.
Il busto del duce.
Sì. Mm. Parliamo di ambienti che vengono da un parafascismo atavico che si è un po' ridotto negli ultimi anni. Quando parlo di ultimi anni parlo dal 68 ad oggi, quindi sono degli ultimi decenni. E che adesso comincia a essere messo sotto i riflettori. Solo adesso. Ma c'è sempre stato. Cioè, il ragazzino di 20 anni che porta la bandiera della Wehrmacht non è che la porta perché se l'ha inventata. Questo ti dimostra che, contrariamente a tutti i miei colleghi, io sono a favore della legge Fiano.
Certo.
Nel senso che poi il lavoro sta a noi. lavoro di educazione, di cultura, di far capire come stanno le cose. Però è come chi tocca i fili muore, ti ricordi la morte secca, cioè, non ci sono più, quando ero piccino io c'era, per dare il senso. Poi se c'hai la testa magari ti metti anche a studiare e cerchi di capire perché chi tocca quei fili muore, ma in ogni caso c'è un limite, c'è un divieto, non risolve niente. Le bandiere continueranno a metterle perché le caserme sono naturalmente un ambiente di destra. Poi guarda, uno degli effetti delle missioni umanitarie, delle guerre umanitarie che noi abbiamo combattuto e stiamo combattendo, le famose missioni di pace, al di là del giudizio critico che si può dare, hanno fatto crescere molto la consapevolezza politica. Perché prima, perché il militare era solo di destra? Perché si considerava un tecnico e quindi non annetteva una intelligenza politica al mestiere che faceva.
Però su questa tua riflessione io voglio farti una domanda, voglio parlare allo storico. Noi abbiamo ricevuto, mentre abbiamo parlato col giornalista che ha tirato fuori il video, diciamo così, in apertura di trasmissione questa mattina, e chiamateci per dirci la vostra allo 0557399933, abbiamo ricevuto molti commenti del tipo: mi meraviglio che il tuo ospite si meravigli che la rabbia sociale si sfoghi sull'aria, la polizia ed altri, da sempre così. Gianni ci ha lasciato un messaggio vocale dicendo: ma davvero nelle caserme ci sono queste simbologie? Non lo sapeva, lo sappiamo. Però io, parlando allo storico, dico: guardiamo alla fine della Seconda Guerra Mondiale, no? C'è una spinta ad avere in una serie di luoghi strategici delle persone del fascismo in chiave anticomunista, o no? Nei servizi segreti, nella polizia.
Questo in tutta l'Europa occidentale, in tutto l'Europa, modo in Germania e Italia, che sono i due punti.
Non c'è dubbio.
Punti caldi.
Ma è possibile che siamo ancora rimasti fermi lì?
No, non siamo rimasti fermi lì.
Per cui diamo per scontato che un 24enne mette la bandiera del secondo Reich.
No. Tant'è vero che è finito su tutti i giornali. È come Black Lives Matter, cioè la polizia che si accanisce sui neri. Uno può dire: c'è sempre stata, ma come, siamo ancora lì? E i nostri testimoni che portiamo ad Auschwitz si disperano e dice: allora il nostro non serve a niente. No, non è così. La situazione cambia, si evolve, sarebbe stupido non vederlo. Tanto è vero che questi casi vengono denunciati. I telefonini, una delle poche cose positive che fanno è di filmare o Rodney King quando viene arrestato dalla polizia, o la bandiera della Wehrmacht è appesa in caserma, quindi tutto diventa più pubblico e trasparente. Come sai, io sono molto critico, poi c'è tanti anche altri effetti negativi dei telefonini, ma in questo caso accendono i riflettori. Questa realtà si è evoluta. Ti stavo dicendo che uno dei passaggi sono missioni di pace, perché lì cresce una coscienza del ruolo politico delle forze armate.
Pronto, buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Gianni.
Intanto voglio fare una protesta. Sono tornato apposta dal Marocco per sentire Gozzini e lo fate partire 10 minuti dopo.
Ma te l'ho detto che siamo ancora un po' sfasati.
Io ritorno in Marocco, sì, te l'hai detto, io ritorno in Marocco.
Dici la tua, Gianni.
Io lo devo ripetere, c'era un gruppo meraviglioso. Allora, sono assolutamente d'accordo con Gozzini e sono contro questa sociologia d'accatto che dice del disagio sociale. I poliziotti sono fascisti di natura, è sempre stato così. Questa sociologia giustificazionismo, e poi alla fine giustifica, mi sembra andando stare ragazzi, che nessuno doveva andare in carcere perché se uno come te moderate la colpa del sistema che ti costringeva. Ragazzi, mi sembra troppo semplicissimo.
Però anche i poliziotti sono tutti fascisti, a me sembra troppo semplicissimo.
No, tutti no, ma sicuramente all'interno di quella istituzione totale non solo c'è una larga parte di questo mondo, ma ci sono i vertici che lasciano fare, voglio dire, perché non pensava mica che il comandante della caserma non lo sapeva
nulla.
Che c'era, perché se non lo sapeva va cacciato perché non lo sapeva. Se lo sapeva va cacciato perché lo sapeva, certo non dato, diceva i latini, ma lo sanno, è come la storia dei carabinieri che andavano lì a pigliare gli americani a coso, pensi fosse la prima volta, pensi non lo sapesse nessuno? Questo è il problema dell'istituzione sociale che non si apre alla democrazia, questo semmai è un problema da discutere.
Grazie Gianni.
Interessante. Nella mia vita ho incontrato diversi poliziotti e devo testimoniare un cambiamento. Ora, nella base ci sta anche quello di Cejani, si va in polizia perché c'hai certe idee e quindi vieni selezionato al contrario dal nostro punto di vista. Però nei quadri dirigenti della polizia io ho visto un'evoluzione negli ultimi decenni, parte col 68 questa cosa, Di Pietro, Antonio Di Pietro era un poliziotto, sì, poi sì, con gli scontri con gli studenti si mette a fare il magistrato, non casualmente, cioè c'è una modernizzazione, una sindacalizzazione anche di tanti dei corpi separati dello Stato, compreso anche l'esercito. I dirigenti della polizia sono persone molto intelligenti che, al contrario della sinistra, e qui poi partiremo, hanno il polso della situazione sociale del nostro paese e stanno nei punti caldi, nello stadio, nei quartieri, nei circuiti dello spaccio, eccetera, e sono gli unici a stare lì e a conoscere quel tipo di realtà e hanno maturato una visione politica, cioè quando arrivano allo stadio, poi noi si criticano perché quando c'è gli incidenti, ma in realtà c'è una consapevolezza di non dover intervenire lì boom, e si dà le botte a tutti, che era come faceva la polizia nel 68, cioè con quella visione fascista che dicevi te. No, hanno un'intelligenza del fenomeno e cercano di contenerlo, di ridurre le conseguenze, gli effetti, di gestire politicamente quella situazione.
Però, come dire, nello stesso tempo è anche vero che questa classe dirigente delle forze armate è molto cresciuta, eccetera, eccetera, però comunque ragiona nel dire, vabbè, tolleriamo certe intemperanze perché stargli dietro significherebbe quasi farle crescere. Questo punto di vista, e ha ragione mille volte Fiano, non funziona.
No, questo no, questo non ha mai funzionato. Devi...
No, ma lasciamolo fare, fanno il saluto romano, se tu ti metti a perseguirli,
chi fa il babbo,
diventano
purtroppo
degli eroi, eccetera.
Chi fa quel mestiere di merda che fa il genitore sa che così non ottieni nulla, perché poi la situazione comunque ti va a sfuggire di mano. Devi, il mestiere di merda dei genitori è che ogni giorno devi tu, cioè non puoi perdere nemmeno un attimo di questa continua battaglia a punti. Se fai questo qui, fai il tuo mestiere bene. Se cominci a lasciarti andare, e lo fai per stanchezza, per l'amor di Dio, con tutto, lì stai perdendo. E Fiolo lo sente e rilancia, non è che dice mi è andata bene stavolta,
ci
riprovo e riallargo i confini, è una battaglia e quindi va combattuta. La legge Fiano, poi ripeto, il lavoro vero spetta a noi, gli insegnanti, ma ci vuole chi tocca i fili muore. Questo è importante perché poi ora in quella caserma ci staranno tutti più attenti, capito? E magari uno su 100 dirà ma perché devo stare, perché che cos'era questa roba, che ovviamente c'è tanta ignoranza anche dietro, ci sono miti che si trasmettono nelle curve, si va a chiedere chi è Che Guevara, si va a Livorno e dice chi è questo qui, ah, e non sanno nemmeno chi è. Io lo so perché a lezione faccio sempre spesso questi test e quindi vedo che poi c'è una grande ignoranza. Quando c'è uno spunto di curiosità, ecco, lì interveniamo noi, ma lo spunto di curiosità deve darlo la legge che ti dice qui c'è un limite. Se vuoi interessarti del perché c'è un limite, hai le tue armi a disposizione.
Interessante Spinoza.it, Sarantina, che dice bandiera nazista nella caserma dei carabinieri, ma era consenziente. Naturalmente
chi
questo
era consenziente?
La bandiera, il riferimento era alle ragazze.
Ah.
No, cioè...
no, questa è un po' tosta.
Sì, lo so,
perché,
però...
Perché è di genere femminile la bandiera.
Si apre un capitolo dentro l'arma dei carabinieri di Firenze, non sono mesi... Anzi, mi verrebbe da dire quasi dal caso Magherini ad oggi, in qualche modo.
Sì, questa è la cosa più brutta, è il loro problema vero, e cioè quello che una volta si chiamava lo spirito di corpo, l'omertà interna. Questo è un errore che fanno spesso anche i dirigenti, no? Che dicono ora però i panni sporchi si lavano in famiglia, come dicono tutti gli allenatori di calcio, niente deve trapelare all'esterno.
Come diceva Giulio Andreotti quando venne fuori la questione del cinema neorealista.
E invece no, non devono aver paura. Più sono trasparenti le caserme, più diventano un luogo potabile per tutti i cittadini. Andiamo a vedere cosa fanno questi soldati in Afghanistan, in Iraq, e ti accorgi che molto spesso molta parte del loro lavoro è di sostegno alle popolazioni civili. Puoi restituire dignità al tuo mestiere militare, perché sta diventando, con le nuove guerre che hai da affrontare, un mestiere politico, sempre più politico. E vai in Iraq, che è? Dov'è il fronte? Dove sono i nemici? Dove sono i civili e dove finiscono e dove cominciano i militari? È un casino. In questo tipo di conflitti, a cui non sei preparato, perché te i tuoi testi base recitano ancora la Seconda Guerra Mondiale, con i suoi fronti, con le sue uniformi, con tutta una situazione molto più gestibile del contrario, ti trovi lì e devi scoprirti un ruolo politico, di capire come tessere un rapporto con le popolazioni civili.
È un'apertura completamente diversa, così come...
Ma questo è dall'82 certo punto, che va avanti, dalla missione in Libano, da Libano, è stata la prima.
Si pose il tema di avere una classe di poliziotti, di carabinieri e bla bla bla, laureati.
Sì.
Anche se quella cosa può essere fatta in modo un po' discutibile.
No, diciamo, ma se oggi parli con un generale e con un dirigente di polizia non trovi il marmittone, non trovi il fascistone vecchio stampo, trovi una persona che ha maturato un concetto politico del proprio ruolo.
Messaggio che ci è arrivato via WhatsApp: l'ignoranza, come dice Cozzini, impera. Cisco dei Modena City Ramblers raccontava che la domanda che più spesso gli facevano è che quando ha scritto Bella Ciao e chiama i Modena City Ramblers dovrebbe essere consapevole di sinistra, figuriamoci a destra, dice Marco Quinti. Gli chiedevano ai Modena City Ramblers: ma quando è che avete scritto Bella Ciao? che per il pubblico di Modena è grave, diciamo così, per
ma no, perché i ragazzi oggi, lo so, si, come dire, hanno delle curiosità, delle cose, ma non le sanno, cioè vedono il Che Guevara, dice Ganzo, chi sarà, boh, non mi fermo, perché vanno sempre di corsa, no? C'è questa icona, la ritrovano e Bella Ciao la sentono cantare magari al corteo dei loro nonni, e allora però sono cose che gli piacciono, I like, ci mettono la faccina, di più non si approfondisce. E sai, di più l'approfondimento dobbiamo stare noi, gli insegnanti, non è una cosa semplice. Devi partire da quell'interesse lì, l'errore che fanno molti miei colleghi, no? Pensano, siccome io insegno, vuol dire che tutti mi devono ascoltare.
Ah, cioè, figuriamoci.
No.
Come no?
Non funziona
non
così.
Non funziona così, però evidentemente va rimesso in pista un sistema complesso fatto di costruire un vero museo del fascismo, educare i viaggi alla memoria, fare informazione, cioè va legge Fiano, reprimere, cioè va rimesso in piedi un sistema complesso.
Sì,
in barba
chi
diceva che parlare di fascismo e antifascismo è come parlare di Guelfi e Ghibellini, che veramente gli farei parlare con qualche amico nostro che è ancora vivo e che l'hanno portato a Mauthausen, e gli farei chiedere a lui dei Guelfi e dei Ghibellini, diciamo così, quell'altra cima, quell'altro Einstein che non citiamo nemmeno.
Tu sei venuto al treno e vedi quando sai toccare i tasti giusti nella mente dei ragazzi,
bene,
cioè accendergli la curiosità, farli incontrare con un altrove, cioè con qualcosa che loro non sperimentano mai, che è la sofferenza, il dolore, e quando parla il testimone, no? Quando si parla noi, o quando tra 10 anni, 20 anni, speriamo più tardi possibile, parlerà in video, loro vedono, perché sono abituati alla realtà virtuale a scambiarla per reale, vedono il dolore e la sofferenza, allora lì gli si accende qualcosa, perché naturalmente essendo qualcosa che non conoscono, lì ti si accende la curiosità. Ma fino a quel momento lì, fino alla scintilla, prima della scintilla non hai niente, perché c'hai appunto un mondo che va continuamente di corsa, in cui queste immagini ti scorrono davanti al telefonino. Il tempo medio di sosta su una pagina web col tuo telefonino si misura in ordine dei secondi, quindi com'è che fai a fermarti poi, no, su qualcosa e approfondire? Quindi la scuola va in controtendenza rispetto a tutta una degenerazione dei social media, l'errore grave strutturale 5 Stelle di pensare che i nuovi mezzi di comunicazione siano la soluzione. Non ti dico che siano parte del problema, perché ho appena detto che accendono i riflettori,
certo,
anche
no,
sui casi
chiaro,
come questi della bandiera in caserma, però non, certo non sono la soluzione, dipende tutto dai contenuti che ci fai passare.
Però c'è un problema quantitativo che modifica la qualità, nel senso che tu vedi questi ragazzi che stanno sul divano, TV accesa, cuffie nelle orecchie, iPad e libro su cui stanno studiando, naturalmente. Non so se hai mai visto questa scena.
Si chiama multitasking.
Chi lo sa se ti incuriosisce andare a vedere questo film, che è pop, però poi secondo me è simpatico, gli sdraiati.
Ah, io ho letto il libro...
Che è di Michele Serra.
Che è di Michele Serra. Il libro era carino, ogni genitore dei nostri tempi si ritrova...
C'è una grande, diciamo così, identificazione, soprattutto tra chi c'è figli un po' più grandi.
La tragedia del libro Gli Sdraiati, che è la tragedia della mia generazione, è che riflette sulla realtà a partire da un punto di vista soggettivo molto molto speciale, che è quello dell'unica generazione della storia umana a aver vissuto una acculturazione politica nella fase adolescenziale. Siamo gli unici. Cioè Gli Sdraiati sono molto simili ai nostri nonni nella loro adolescenza. Ci sono le differenze del caso legate appunto a questi nuovi mezzi di comunicazione. Ma noi si ragiona con un punto di vista che è completamente, come dire, spostato. Mm. Non sdraiato, ma spostato. Perché siamo gli unici a aver vissuto il 68. E allora si giudica Gli Sdraiati dal punto di vista politico. Dice, questi non fanno nulla, non hanno una passione, non hanno un interesse. No, quante volte lo ripetiamo? Però perché noi abbiamo avuto una strana, misteriosa congiuntura storica in cui quell'interesse ce l'avevi automaticamente andando a scuola e ti consegnavano un volantino in mano entrando al cancello. E quindi lì o così o poi ti dovevi buttare dentro quella mischia. Perché sia accaduto, poi ci stiamo ancora a ragionare noi storici. Però è una congiuntura assolutamente straordinaria. Gli Sdraiati sono simili ai loro nonni, che infatti poi hanno molti più punti di contatto tra nonni e nipoti di quanti non ce ne siano fra genitori.
Ti aspetti una reazione rispetto a quello che ci ha aiutato a partire questa mattina, la vicenda della bandiera, la casella? Succederà qualcosa oppure...
Si laveranno i panni sporchi in famiglia e questo sarà un errore, perché ingenererà un clima di paura e di diffidenza dentro l'arma dei carabinieri, che è l'esatto contrario di quello che invece devi fare. E cioè una grande trasparenza, chiamate noi insegnanti dentro le caserme, aprite quel mondo, non deve restare chiuso. Io ricordo che in regione nostra abbiamo avuto Scieri, no? Cioè quello dei lupi di Toscana che è morto col nonnismo, che gli facevano tutte le... Quelle sono le cose brutte e non dovete su quelle, come dire, appunto, essere mafiosi e omertosi. Come è successo, c'era tempo fa l'articolo del magistrato che aveva indagato su quel caso di quel ragazzo dei lupi di Toscana, mi sembra che era stato trovato morto, e chiaramente è un episodio di nonnismo, e però lui dice un muro di omertà di tutte queste leve, terrorizzate perché evidentemente i loro superiori hanno detto non dite nulla, questo è l'errore grave.
Giovanni Cozzini, grazie, sono le 9:29 lunedì 4 dicembre.
Di Pietro Grasso, volevo dire che somiglia alla destra, ma non mi ha fatto dire nulla, sì.
Poiché sta arrivando il giornale Radio di Popolare Network, io farei posare le tue riflessioni e le riprenderei lunedì prossimo, se sei d'accordo.
Sì, Pietro Grasso è di destra, riflettete su questa cosa.
Vabbè, lasciamoci su questa provocazione di Giovanni Cozzini, che approfondiremo meglio lunedì prossimo. Todo cambia, torna domattina alle 8:35. Buon ascolto.
Le 9:30, di nuovo una buona giornata dalla redazione. La più imponente esercitazione militare di sempre. Corea del Sud e Stati Uniti mostrano i muscoli. Le prove di guerra andranno avanti tutta la settimana. Pyongyang dice gli americani vogliono il conflitto. L'equipaggio di un aereo della Cathay Pacific sostiene di aver visto in volo quello che probabilmente era l'ultimo missile lanciato dai nordcoreani. Siria, nella regione di Ghouta orientale, vicino a Damasco, altri bombardamenti del regime, nelle ultime 24 ore decine di vittime civili. Renzi su Grasso, comanda lui o D'Alema, e poi votare loro significa favorire Salvini e Berlusconi. Ieri a Roma è nata Liberi Uguali, alleanza fra Sinistra Italiana e MDP è possibile. Il presidente del Senato è candidato premier. Terremoto ad Amatrice nella notte, 4.2 la magnitudo, è stato sentito anche nelle Marche e a Roma, ma nessun danno. Crisi catalana attesa per la decisione del Tribunale Supremo spagnolo, potrebbe far uscire dal carcere gli ex membri del governo di Barcellona, in prigione da oltre un mese. Theresa May arriva a Bruxelles nella speranza di siglare un primo accordo sulla Brexit, a pranzo l'incontro con Juncker. Ci sarebbe un'intesa sul conto economico e sullo status dei cittadini europei che vivono in Gran Bretagna. Cielo molto nuvoloso con piogge e nevicate nelle regioni meridionali nelle prossime ore, al nord e al centro invece cielo sereno. Il GR torna alle 10.30, più tardi.